Ben ritrovati da Roberto Gini all'ascolto del secondo capitolo del nostro viaggio nella Golden Age elisabettiana, secondo capitolo che nella struttura del discorso retorico è narratio, cioè la narrazione e l'esposizione dei fatti. Avete ascoltato la terza delle Pavane Lacrime di John Dowland, Lacrime Gementes, nell'esecuzione del Concerto delle Viole. La raccolta delle Lacrime, or Seven Tears, di John Dowland, contiene la normale, tradizionale sequenza di pavane e altre musiche metro di danza tipiche delle pubblicazioni di tutto il Seicento, differenziandosi però da pubblicazioni uguali di altri musicisti a lui contemporanei, perché le prime sette pavane, le lacrime, si possono definire musica a programma. In queste Seven Tears, la meticolosa combinazione tematica degli intervalli e la potente ricorrenza dei temi disegnano, secondo le affermate regole di allora della retorica musicale, la figura della melancolia, producendo un'armonia compatta, di grande tensione e di sorprendente impatto timbrico. Il vocabolario, che è un vero e proprio vocabolario utilizzato da Dowland, attinge ai comuni sentimenti scaturiti dalla natura degli intervalli e delle dissonanze, creando un autentico meccanismo di inarrivabile complessità intellettuale, ma non di meno comprensibile all'ascoltatore per l'assoluta bellezza che ne scaturisce. È una complessità non priva, come spesso accade ai massimi capolavori delle arti, di una sottile vena di ironia e di compiaciuto virtuosismo mentale per la bravura del compositore dimostrata nella scrittura. Attraverso le sette pavane, Dowland ci accompagna nei meandri più reconditi dell'armonia prodotta dai soggetti tematici intrecciati e in un andamento delle dissonanze che, facendosi via via più intense e al tempo stesso rarefatte, sembra che si perdano nelle luci e nelle ombre di un mondo artistico che non ha torto, viene ricordato come Golden Age. Questa composizione di temi ricorrenti e di intervalli figurativi risponde pienamente a ciò che Thomas Morley, che abbiamo già citato nella precedente puntata, insegna nel suo trattato di composizione. Dice Morley: quando qualche parola esprimerà lamento, dolore, pentimento, sospiri, lacrime e simili, lascia che la tua armonia sia triste e dolente, e se vuoi esprimere un effetto lamentoso, allora scegli un movimento che proceda per minime e con terze e seste minori, che per loro natura sono dolci, specialmente se nel loro giusto tono e in un andamento di note naturali, con discrezione e con giudizio. Ma quegli intervalli che ho descritto prima non sono l'unica e sola risorsa per esprimere quegli affetti, ma anche i movimenti che le altre parti fanno nel brano sono di grande aiuto, movimenti che siano di note naturali o accidentali. I naturali sono quelli che vengono fatti su note a cui non si mescola alcuna nota accidentale, che sia bemolle o diesis. Questi sono movimenti più maschili, conferiscono alla melodia maggior virilità rispetto a quelli accidentali, che sono contrassegnati con diesis e bemolle, che infatti sono accidentali, e che rendono il brano, per così dire, più effeminato e languido rispetto agli altri movimenti, che lo fanno invece robusto e sonoro. Cosicché i movimenti naturali servono a esprimere affetti di crudeltà, tirannia, amarezza e simili, mentre gli accidentali possono esprimere in modo adeguato passioni quali pena, sospiri, tristezza, pianto e cose simili. Ascoltiamo di John Dowland, Flow My Tears.
and sighs and groans, my weary days, my weary days. Of all joys ever deprived, from vanest smile of contentment, my fortune is thrown, and fear and grief and pain for my deserts, for my deserts.
Bellissima la voce di Nigel Rogers, che ha cantato, accompagnato dall'altrettanto bravissimo Paul Odette, Flow My Tears di John Dolan, che è la musica che è stata trascritta poi a 5 voci strumentali dallo stesso autore e stampata nel 1604 come Lacrime Antique. Un prodotto del movimento orizzontale del contrappunto e non, in ogni caso fino al Settecento, una struttura verticale. Questa è la sostanziale differenza tra la mentalità antica e la mentalità moderna. In estrema sintesi, la verticalità implica una specie di gerarchia tra le voci. Il soprano è il leader, il basso è il fondamento dell'accompagnamento, i due ruoli sono molto diversi e qualora ci siano altre parti, sono un riempitivo armonico, come in molta musica strumentale o nel basso continuo. L'orizzontalità, al contrario, annulla la gerarchia e produce perfetta eguaglianza tra le diverse parti che dialogano tra pari nelle diverse tessiture. Nel procedere delle parti ci si può immaginare un moto di sfere, come fossero dei pianeti nello spazio, nel vuoto, sospesi, che procedono in orbita nella stessa direzione e si attraggono e si respingono, ma talvolta che si toccano e si spingono l'un l'altro urtandosi, producendo in quel momento qualcosa che il nostro orecchio percepisce come dissonante. Ora qui il discorso si fa più ambiguo. La stessa idea di dissonanza può essere aspra e dolorosa, ma anche seducente e piacevole, così come nella vita alcune sensazioni possono provocare qualcosa che sta tra il piacere e il dolore. Basti pensare che l'orgasmo, nella storia della poesia, ma potrei fare anche degli esempi nella musica pop, veniva chiamato altrimenti. Al tempo di Dolan e di Monteverdi era la morte, il morire, perdere i sensi, venir meno, mancare. Quella è l'allegoria più riuscita del piacere fisico. L'armonia assume nella musica di Dolan e dei tanti Dolan della Golden Age fisicità e così siamo invitati a sentirla. Non importa se razionalmente distinguiamo il movimento delle parti e diamo il nome alle note, noi godiamo di quel suono e in quel dato momento ci porta ad un acme di piacere effimero, di tensione sensoriale, talvolta inatteso, che ci sollecita un sentimento intimo e piacevole.
Oh,
O Care, Thou Will Dispatch Me, di Thomas Wilkes, il commovente madrigale polifonico. Gli esecutori erano il Consort of Music, condotto da Anthony Rulley. Non c'è niente che descriva la vita umana come il contrappunto. La metafora della vita terrena è da sempre vissuta nelle ore del giorno che nasce al sorgere del sole, giunge al suo culmine della luce del mezzogiorno e muore all'ultimo bagliore del tramonto. Così è anche nell'anno liturgico, che rinasce e muore nella sequenza regolare delle stagioni. Basti vedere la grande quantità di libri d'ore che conserviamo nelle biblioteche. Allo stesso modo, il discorso musicale di ogni pavana, di ogni fantasia strumentale, di ogni madrigale, nasce e morendo si conclude. Tra questi due poli si alternano le gioie alle sventure, le guerre e i piaceri più intensi e le ferite più dolorose sotto forma di suoni consonanti e di asprezze dissonanti. È così la nostra vita terrena. L'armonia dolce e naturale si può trasformare quando qualche elemento, cioè una o più voci, prende una direzione in contrasto o in opposizione alle altre e si produce disarmonia, un'improvvisa infermità, un imprevisto della vita umana oppure un intenso piacere sensoriale. Nel barocco musicale, soprattutto, i musicisti fanno toccare con mano agli ascoltatori i sentimenti e le passioni umane diventate palpabili, concrete, riescono a far arrivare le vibrazioni della cangiante armonia sulla pelle e dentro il cuore, il che è già una metafora erotica sublime. Aura soave di segreti accenti che penetrando per l'orecchio al cuore svegliasti là dove dormiva amore, diceva Guarini. La musica sveglia il cuore dormiente, ovvero un animo che non prova passione è trafitto dall'armonia e ne viene infiammato. Fu una strada senza ritorno. Questa ritengo che sia la chiave di lettura di musiche come le lacrime di Dolan o le fantasie di Cooperario. Capite che non ci troviamo più di fronte a qualcosa di piangente e lamentoso, bensì a un concentrato esplosivo di passione spirituale e fisica al tempo stesso, una creazione intellettuale dell'artista che costruisce il meccanismo delle nostre passioni e ce le fa rivivere in musica. E questo sarà l'argomento della prossima puntata. Roberto Gini vi saluta con l'ascolto della fantasia di Cooperario a tre viole numero 9.